Siamo in compagnia, come abbiamo annunciato, di Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, grande attenzione ai temi della legalità, del volontariato. Buongiorno Giuseppe Lumia, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Senti, iniziamo oggi, visto che gli argomenti non mancano, anche argomenti tristi per carità, e quindi insomma dobbiamo affrontare anche quelli, però su tutti i giornali, SIN fa la storia, con la S maiuscola, questo è il titolo del Corriere della Sera. Non so che esperienza hai col tennis, se ti piace, se è una cosa pure, se conosci le regole fondamentali.
A me piace lo sport, tutto lo sport.
Bene.
In particolare ne ho fatto anche per tanti anni, la mia passione principale è basket, anche il tennis mi piace, lo seguo e ne conosco le regole principali.
Ok. Allora, la cosa che è interessante, tra le tante che si possono dire, è che lui si è espresso pubblicamente di fronte al fatto, a consapevolezza che tutto un paese l'ha guardato. Lui dice: beh, l'Italia merita questo e mi fa piacere rappresentare l'Italia. Possono essere tutte frasi di circostanza, per carità, ma considerando che qualche anno fa era un problema per il comune di Bolzano far vedere una partita di calcio Italia-Germania, insomma, questo vuol dire che lo sport può anche essere strumento di divisione, e lo sappiamo benissimo, no? Con tutti i problemi che ogni tanto vengono fuori, ma anche una comunità che si raccoglie intorno a delle persone in cui si riconosce, ecco.
Usiamo così un'espressione, metodo Sinner, al di là del tennis.
Sì, sì.
C'è una personalità che sta dando anche un bel esempio di unità dell'Italia, quindi le diversità dentro il nostro paese, nell'Europa e nel mondo sono una ricchezza. Ecco, il metodo Sinner ci deve dare questa bellissima lezione oltre alle lezioni di tennis.
Tra l'altro,
c'è un'altra lezione,
prego,
che mi piace molto del metodo Sinner, che è quello dell'educazione, del modo di porsi senza boria, senza violenza, senza presunzione, senza arroganza. In questo momento mi ricorda un termine che è stato coniugato per cercare di smarcarsi da questo nostro tempo così violento, appunto arrogante, che è il rispetto. Ecco, Sinner nel suo modo di fare, di agire, di guardare gli avversari, di guardare le persone, fa trasparire il rispetto.
Ok, do la parola a Claudio, aggiungendo solo che il rispetto è alla base anche di una convivenza che non era per niente scontata nel Sud Tirolo o Alto Adige, come volete, e che adesso è guardata come esempio di come certe situazioni potrebbero e dovrebbero essere gestite. Sto pensando all'Ucraina, per esempio, no? Dove c'erano, penso che ci saranno ancora, nazionalità etniche, linguistiche diverse, e che invece non hanno trovato il modo di convivere componendo
la soluzione sul Donbass, diciamolo chiaramente.
Esatto, e quindi noi a volte non ci rendiamo conto.
L'Europa, se si sveglia e realmente dà una mano all'Ucraina, sia sul piano, dobbiamo dirlo, con il cuore triste, sul piano militare, ma soprattutto sul piano diplomatico, nella diplomazia che è assente, bisogna proporre questa soluzione per il Donbass, cioè farla diventare una regione autonoma dentro i confini dell'Ucraina, dove però la Russia, con dei protocolli come abbiamo fatto noi con l'Austria, si possono avere delle garanzie di tutela,
sì,
e di rapporti più diretti e più fluidi. Questo sarebbe una bella soluzione, in grado realmente, se vogliamo, guardare a quel territorio. Se invece ci allontaniamo dagli interessi di quel territorio e guardiamo la geopolitica,
allora
lì la soluzione
cambia, certo,
è diversa, e lì sta in testa alla Cina e agli Stati Uniti, che in questo momento si stanno comportando male, soprattutto gli Stati Uniti.
Allora, Claudio, forse un'ultima battuta su Sinner. Forse.
Allora, era chiaramente per quello che dicevate sul Sud Tirolo, per fortuna non giocavo contro Becker, che era di nazionalità tedesca, quindi la cosa si è fatta più facile, direi. Però la cosa bella di questi due atleti, che sono proprio fuori dal mondo, è del tennis.
Di Alcaraz e Sinner.
E sono fuori dal mondo e sono due ambasciatori di sorrisi e di pace, perché guardate,
sì,
nel tennis, anche le loro, anche le squadre, non le panchine. Avete visto che a plomb, sì. Cioè veramente questo esempio del tennis, speriamo che non si sciupi, perché è proprio nell'anima del tennis, specialmente del tennis a Wimbledon, il fatto che alla fine sorridevano, ha detto noi siamo prima di tutto amici fuori dal campo, poi chiaramente in
che
campo...
Che non è scontato neanche questo.
Ha ragione Claudio, e finisco, purtroppo ieri sera abbiamo avuto tutti delle immagini della finale Chelsea-Paris Saint-Germain vinta dal Chelsea, dove alla fine sono volati spintoni, insulti, e invece quel calcio da questo punto di vista è un po' fuori stile rispetto a quello che il tennis sta mostrando, ed è più in sintonia con la volgarità di questi nostri tempi.
Dobbiamo parlare anche dell'altra notizia che occupa tutti i giornali. Io sintetizzo con il Corriere della Sera: dazi, l'Unione Europea sceglie la linea morbida, e naturalmente su questo si scatenano le polemiche delle opposizioni. Per la verità le opposizioni parlano di una linea troppo morbida della Meloni, ma questo è un forse è una linea comune a gran parte dei paesi europei, fatta salva la Francia probabilmente. È questa la strada che va seguita, insomma? Che ne pensi, Giuseppe Lumia?
Ci vogliono tre cose che mancano ancora. Una prima, una vera unità. Trump deve sapere che non può giocare dividendo l'Europa con quello che nella diplomazia viene chiamato sguardo bilaterale. Bisogna impedire che ognuno va a trattare, a telefonare, a vezzeggiare, spesso anche a istupidire e qualche volta anche a ossequiare Trump. Invece bisogna far capire che lui ha di fronte l'Europa unita. La seconda cosa che bisogna avere chiaro è che l'Europa deve diversificare e deve far capire a Trump che per gli Stati Uniti, come lo è un danno irreversibile. Non è solo per l'Europa, perché l'Europa è in grado subito di modificare le sue strategie di mercato e guardare a tanti altri paesi che in questo momento sarebbero disponibili ad apprezzare il Made in Italy, nel nostro caso, come il Made in Europe. Poi la terza cosa importante è capire che ci aggrediscono perché non solo Trump, ma perché in questo momento si comprende che l'Europa non ha fatto quel passo che gli manca. È un'Europa in mezzo al guado, non è un'Europa realmente capace di fare l'ultimo passo, che è quello decisivo, gli Stati Uniti d'Europa. Con gli Stati Uniti d'Europa Trump dovrebbe pensare e agire diversamente.
Allora, a proposito di Europa, c'è un'intervista a Salvini: tariffe sbagliate ma c'è troppa euroburocrazia. I dazi, dice Matteo Salvini, sono sbagliati, ma anche la burocrazia europea è sciagurata. Cosa aspetta von der Leyen a bloccare regole ormai fuori dal mondo? Allora, prescindiamo un attimo da chi la dice, che può essere simpatico, antipatico. Una considerazione: se è vero, in parte almeno, che ci spariamo sui piedi, diciamo, per le cosiddette regole.
E appunto, prescindiamo da chi la dice, perché mi sa tanto di depistaggio rispetto al problema dei dazi. Comunque, lì c'è il report Draghi, che è stato criticato, che è stato, diciamo così, poi alla fine messo da parte, che i sovranisti in particolare non hanno voluto prendere in considerazione. Il metodo Draghi, il report Draghi, dice che l'Europa al suo interno è messa male e quindi ha al suo interno ancora barriere che vanno superate, e sono barriere fiscali, sono barriere regolative, burocratiche. Queste barriere vanno tolte. Cosa intende dire Draghi? Bisogna fare appunto gli Stati Uniti d'Europa. E se guardiamo invece ai sovranisti, all'ultradestra, scopriremmo invece che sono aggressivi, sono spietati con i deboli, e invece di fronte a Trump sono lì come uno scendiletto, lì pronti, ossequiosi e pronti a subire anche dei danni incalcolabili ai propri territori, all'economia dei propri paesi.
Allora, l'altro tema presente ancora, forse diciamo tristemente presente, la guerra a Gaza, che continua, uno stillicidio di persone uccise. Ne parleremo anche ampiamente fra un'oretta circa con Gianna Urizio dell'associazione Gazzella, perché è uscito anche un rapporto importante di Francesca Albanese, che è il rapporteur dell'ONU per la Palestina, i diritti dei palestinesi. Francesca Albanese sanzionata pesantemente dagli Stati Uniti, che hanno giudicato vergognoso il suo rapporto, ma è un rapporto che mette in luce i rapporti economici anche di diverse aziende europee, americane, con la vicenda di Gaza proprio, no? Della guerra. Nel frattempo continuano a morire persone e l'esercito israeliano si scusa a volte, no? Come è successo anche ultimamente, come dire, però d'altra parte sono danni collaterali della guerra al terrorismo. Ecco, una battuta, Giuseppe Lumia, prima di una canzone.
Sì, Francesca Albanese, quel report va preso sul serio. È un report vero che solo gli stolti, ecco, gli stolti non prendono in considerazione. È un report dell'ONU che è stata messa da parte. Quando si mette da parte l'ONU, si generano mostri, quello che sta avvenendo nel nostro mondo. Semmai bisogna rafforzare l'ONU e fargli fare anche all'ONU il passo in avanti, in modo che possa con i caschi blu intervenire nella striscia di Gaza e tagliare fuori i due veri assassini, sterminatori di quei popoli, di quello israeliano e soprattutto in questo momento di quello palestinese, che sono il governo di Netanyahu, che è questa destra israeliana e che è anche Hamas.
Allora, ci torneremo appunto, come abbiamo già detto, con Gian Aurizio su questo argomento, che è un argomento assolutamente importantissimo e che noi continuiamo a trattare ogni giorno sostanzialmente. Claudio, una battuta?
Tra l'altro, noi abbiamo mandato un breve intervento con le sue parole.
Di Francesca Albanese. Sì.
Insomma, lei è a rischio.
È minacciata.
Minacciata fortemente.
A proposito di minacce, parleremo fra pochissimo di Roberto Saviano, che ancora una volta si interroga se ha fatto la cosa giusta a denunciare quello che succedeva e che succede con la Camorra nei suoi libri. Ne parliamo fra pochissimo, perché è in corso proprio in queste ore il processo, il secondo grado del processo contro dei boss della Camorra. Ma fra pochissimo ne parliamo con Giuseppe Lumia. Torniamo a parlare con Giuseppe Lumia. Ci siamo lasciati con un riferimento a Roberto Saviano. Oggi sul Corriere si legge: la mia vita è il senso di un processo. Lo scrittore, le minacce. Oggi verrà emessa con ogni probabilità la sentenza più importante della mia vita. Un processo lungo, lunghissimo, iniziato 13 anni fa e che giunge ora alla conclusione del secondo grado di giudizio. È il riferimento alla sentenza d'appello per Bidognetti, che ha minacciato lui e altri giornalisti nel 2008. Il titolo: vedrò il volto del boss. Qualunque sia il verdetto, la mia vita è stata tritata. Lui scrive: vivo sotto protezione da 20 anni, non ne posso più. A volte mi chiedo perché non abbiano portato a compimento le loro minacce, cioè perché non l'abbiano ammazzato. Molte volte avrei preferito che avessero mantenuto fede alla minaccia, chiudendo la partita. Forse la risposta è che la luce mediatica che si è accesa intorno a me ha funzionato da scudo, ma non sono sicuro che questa sia una consolazione sufficiente per aver vissuto così e ancora per chissà quanto. Questa sentenza, comunque vada, segnerà un punto di svolta. Potrà prendere due direzioni opposte. Se Bidognetti e il suo avvocato venissero assolti, significherebbe, in termini molto semplici, che il primo grado non aveva validità. Eppure, in quel primo grado, io li avevo visti condannati per una minaccia precisa, netta, granitica. E poi continua questo articolo, vi suggeriamo di leggerlo, una pagina, sul Corriere della Sera di oggi. Ma, insomma, Giuseppe Lumia, una battuta su questo argomento che immagino ti veda molto...
Mi vede molto coinvolto anche emotivamente, certo. Sì, molto vicino, ne capisco.
Anche tu sei profondo, sotto scorta, quindi insomma...
Capisco quello strazio dell'anima che attraversa Roberto Saviano. Ricordo che il 19 giugno del 2008 era proprio il giudizio della sentenza d'appello sul loro max processo, quello contro i Casalesi. Siamo nella settimana della strage di Via D'Amelio, quindi il parallelismo si può anche fare. Spartacus è stato il loro max processo, ero lì il 19 giugno 2008 quando in quell'aula, lì dentro, ecco, fu decretata anche in quell'occasione la condanna per i Casalesi, per Francesco Bidognetti, proprio quello che poi con suo avvocato ha minacciato sia Roberto Saviano sia Rosaria Capacchione e i giornalisti che in quegli anni con coraggio avevano sfidato la terribile attività dei Casalesi, che ricordo a tutti erano così capaci sul piano degli affari, delle collusioni con la politica, ma nello stesso tempo anche spietati, violenti, stragisti, erano appunto nati grazie anche ai Corleonesi, a Riina, a Provenzano, a Bagarella e a quella loro attività stragista e violenta, oltre che affaristica e collusiva. E quindi ero lì e ho capito lì, stando lì, frequentando quei territori, stando vicino a loro, a quei giornalisti, a quei magistrati, a quelle forze dell'ordine, a quei pochi imprenditori, a quella parte della società civile che aveva avuto il coraggio di non minimizzare la portata violenta e affaristica collusiva del clan dei Casalesi.
Però in quell'occasione ci fu il cosiddetto proclama, nel senso che attraverso il suo avvocato, questo boss,
Ci fu la
disse,
fatwa, ci fu quella
esatto, che
condanna.
i giornalisti sono responsabili di quello che era successo a loro
Che
e
ci
che
dà una
quindi.
lezione finale, che quando si sfida le mafie non bisogna mai mascariare, cioè sporcare, minimizzare, delegittimare chi la combatte, perché fino a quando sposteremo l'attenzione dalle mafie verso chi le combatte, cominceremo a usare
Certo.
quell'insinuante giudizio, però chissà, forse sono loro il problema, piuttosto che le mafie. In quel momento avremo fatto un regalo ai boss e avremo ancora una volta fatto un passo indietro.
Saviano dà anche un altro suggerimento, vediamo se sei d'accordo. Lui scrive proprio a conclusione del suo articolo: a chi vuole ancora occuparsi di criminalità organizzata, dico questo: non fatelo da soli, fate rete. Non mettete soltanto il vostro corpo in gioco, non illudetevi. Alla fine di questo percorso lungo e doloroso, l'unica certezza è che l'informazione ha fatto paura, ma chi l'ha portata avanti ne è uscito spezzato. Non permettete che accada ancora, mai più.
Ha ragione da vendere, lo traduco così: con l'io non ci si libera dalle mafie, ci si libera dalle mafie con il noi. Con l'io si possono ottenere solo parziali risultati. L'io eroico è importante, ma è sempre limitato. Il noi progettuale, partecipato, dialogante, capace di coniugare legalità e sviluppo, è in grado di liberarci definitivamente dalle mafie. Lo dissi anche in quegli anni. L'ho detto anche a lui
Certo.
quando giovanissimo, appunto, fece quella scelta straordinaria che oggi, come dice lui stesso, sta pagando a caro prezzo.
Giuseppe Lumia, su questi temi naturalmente ci ritorneremo, anche con te, ovviamente. Quindi grazie davvero per questo tuo intervento oggi. A risentirci presto qui su RWS. A presto.
A presto.